atto del culto, chi vuole seguirmi nella lettura in Matteo 10, versetti da 34 a 36. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Perché sono venuto a mettere l'uomo contro suo padre, la figlia contro sua madre e la nuora contro sua suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua.
Che dire? Sono commosso. E devo dire che una sorpresa del genere tocca il cuore. Ringrazio il Signore per la comunità, per l'affetto, e ringrazio voi tutti coloro che hanno lavorato per l'organizzazione di questo momento, che mi ha ricordato dei miei 25 anni di matrimonio con mia moglie. Meno male che c'è stato questo momento, vero? Devo dire che il testo che è stato letto sembra in antitesi con quello che abbiamo visto finora. Non credevo che ci sarebbe stato poi un momento come questo, in cui poi io avrei messo come titolo "Quale pace?", dal momento che Gesù qui usa delle parole dure, no? Gli anziani ci hanno dedicato un testo dicendo di amarci gli uni gli altri, come Gesù d'altra parte ha usato queste parole, e poi in questo testo "non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace ma spada", e poi entra proprio nell'ambito familiare, va bene? "Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre e la figlia da sua madre", eccetera, eccetera. Certo che oggi questo testo era meglio che non lo prendevo in considerazione. Per un'altra volta, ma proprio oggi, forse stride un pochettino. Cerchiamo di capire. Effettivamente le parole di Gesù sono dure, forse anche da accettare per certi aspetti, tanto più che noi ricordiamo Gesù che viene annunciato nell'Antico Testamento dal profeta Isaia come il principe della pace. Ve lo ricordate, vero? Isaia 9. In questo periodo poi che guardiamo al mondo e tutti quanti desideriamo la pace proprio per quello che sta succedendo non soltanto nel conflitto in Ucraina ma in tanti altri posti, siamo preoccupati e aneliamo alla pace e ci domandiamo quando arriverà la pace. Ma i venti di guerra sembrano più forti delle prospettive di pace. Che cos'è la pace? Perché sapete, quando noi parliamo di pace, spesso nella nostra mente crediamo che la pace sia l'assenza di guerra, oppure l'assenza di conflitti, oppure l'assenza di litigi. È veramente questa soltanto la pace? In Geremia 29:11, ma anche al versetto 7, leggiamo prima il versetto 7, lo leggo io. Sapete, Geremia ha scritto al popolo di Israele che era esulo a Babilonia e dice così: in una situazione di guerra, in una situazione di guerra, non in una situazione di pace, dove il popolo di Israele per la guerra era stato assoggettato, diciamo, e la maggior parte del popolo deportata a Babilonia. E questo testo lo conosciamo perché penso che sia stato preso in esame qualche tempo fa nella scuola del sabato. "Cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene." E siamo in guerra. E poi dice al versetto 11: "Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza." Come il Signore qui dice pensieri di pace in un contesto di guerra. È un pochettino difficile da capire, ma comprendiamo sicuramente appunto che la pace, vista non come assenza di guerra, ma come bene, che cos'è il bene? Il bene è anche nella guerra. Può sembrare strano. C'è del bene anche nella guerra, non nella guerra in sé per sé, ma in una situazione di guerra. Geremia diceva al popolo sposatevi anche se siete in guerra, anche se siete lontani, sposatevi, mettete famiglie, prendete mariti, mogli, costruite le vostre case, vivete nella società, non lasciatevi sopraffare dalla guerra che c'è, anche se vivete in una situazione difficile. Ecco che cos'è il bene, è il volere continuare con la bontà, la benevolenza e ad accettare la bontà e la benevolenza di Dio e a manifestarla verso gli altri, anche quando si è in un contesto di guerra. Sapete, quando Gesù, come abbiamo letto in questo testo, dice che è venuto a mettere spada, ho l'impressione di capire da questo testo che a Gesù non piacciono alcune forme di pace. E non dico che a Gesù non piace la pace, attenzione, perché sennò alcune forme di pace a Gesù non piacciono. Almeno due. Ecco perché dice sono venuto a mettere spada e non pace, perché se voi credete che la pace sia qualcosa di particolare, a me quella pace non piace. E ci sono due forme di pace che non piacciono a Gesù, che sono forme di pace illusorie per gli uomini, ma non per Gesù. E la prima è la pace timorosa, la pace piena di paure, quella che porta la persona a scegliere comodamente, senza correre troppi rischi, a non voler esporsi, anche in famiglia, o davanti a dei familiari che sono ostili. E ci sono persone che di fronte a delle situazioni in cui c'è un'ostilità nella famiglia non si esprimono, non fanno nulla, stanno buoni, tranquilli, non hanno il coraggio di manifestare la loro fede, vogliono stare in pace perché hanno paura. E allora quel tipo di paura per stare in pace te stesso con i tuoi familiari è una pace che a Gesù non piace, perché se tu scegli Gesù di fronte a qualcuno che è ostile alla tua fede, alle tue scelte di vita, tu non puoi essere in pace. E se tu cerchi la pace in quel contesto, non è quella la pace che il Signore vuole per te, perché quella è una pace timorosa, che non osa, è una pace che è solo illusoria, ma in realtà non esprime la tua posizione, non esprime il tuo attaccamento, il tuo amore. E poi c'è un'altra forma di pace che a Gesù non piace, ed è la pace egoistica. Allora, i bambini, io invito i bambini a venire un attimo qui davanti, va bene? Qui davanti, così facciamo una cosa anche per voi e per tutti gli altri anche, attenzione. Che cos'è la pace egoistica? È quella pace in cui ci si è assopiti e non ci si preoccupa degli altri. Quando una persona crede di essere in pace con se stessa, sapete quante volte avete sentito dire o abbiamo sentito dire: io voglio essere in pace, io non faccio del male a nessuno. L'avete sentito? Non faccio del male a nessuno, voglio stare in pace. Sto bene così, non faccio del male a nessuno. In realtà, se non fai del male a nessuno, non fai neanche del bene. E non facendo del male, non è detto che tu non fai il bene se non fai il male. A volte non fai il male, non fai neanche il bene. Allora, guardate, per i bambini, ma anche per i più grandi, io ho chiesto in prestito ad un collezionista di famiglia, va bene, vediamo un po', adesso i bambini mi invidieranno. Ecco, guardate qui, bambini, voi li conoscete questi, vero? Cosa sono questi? Cosa sono questi? Sono dei Lego, ce li avete a casa probabilmente, no? Allora immaginiamo qui delle persone che sono tutte quante in cerchio. Vedete, anche i grandi possono vedere, non so se poi si può inquadrare, ok. Ecco, io immagino una persona che ha voluto vivere nella sua pace, il giovane ricco. Conoscete la parabola, l'episodio del giovane ricco? Il giovane ricco va da Gesù e crede di essere in pace. Perché? Perché lui, il giovane ricco, viveva in una specie di tubo. Guardate, qui abbiamo alcuni pupazzetti, immaginiamo che queste sono le persone, il giovane ricco è in mezzo, il giovane ricco viveva così, illuminato dalla luce dall'alto, e vedeva della luce, ma soltanto la luce che veniva dall'alto. E sapete cosa c'era in questa specie di tubo in cui viveva lui? Ora ve la faccio vedere, guardate. Incredibile, eh? Riesco a prenderlo. Oh. Che cos'è questo? Un foglio. L'anziano, posso chiedere all'anziano, sai leggermi quello che c'è scritto qui? Eh? Non si può, vero? Qualcuno riesce a leggere? Vediamo un po' se i bambini che hanno la vista speciale, riuscite a leggere quello che c'è scritto qui, in questo foglio? Non ci riuscite? Sapete cosa c'è? Veramente, eh? Non è una... Sapete cosa c'è qui? Qui c'è tutta la Torah. C'è tutta la Torah. I primi 5 libri della Bibbia sono tutti qui. Li ho fatti col carattere 1. Va bene? Che per leggerlo forse ci vuole il microscopio. Se lo facevo con carattere tipo 18, sarebbero venute 500 e rotti pagine. Va bene? Qui c'è tutta la Torah, contenuta in un foglio solo. La Torah sono i primi 5 libri. Va bene? E il giovane Rick era convinto che questa fosse la sua pace. Allora cosa ha fatto lui? Si è isolato dagli altri e si è messo qui dentro. La Torah, la legge, tutti i comandamenti che all'epoca, i 10 comandamenti altri, e aveva, ecco, la sua luce che veniva dall'alto. Poi è anche caduto veramente. Rimpiedi lui, almeno era convinto di esserlo. Ecco che cos'era la sua pace. Ma cosa gli mancava? L'amore, brava, l'amore per gli altri. Aveva soltanto visto nella sua vita, intorno a lui, si era proprio protetto dagli altri, aveva messo anche la legge in questo tubo, ma gli mancava l'amore, gli mancava l'interesse per gli altri. E Gesù, quando dice al giovane ricco, vendi tutto, tutto quello che hai, e gli dice, la tua pace non mi piace, perché tu vivi in pace solo con te stesso e per te stesso, e ti credi forte perché all'interno puoi vedere la legge, quella che Dio ti ha dato, ma è solo per te. E questa legge non la devi tenere solo per te. In realtà la legge era sempre per tutti gli altri. Questo lo doveva eliminare e semmai doveva relazionarsi con gli altri e portare gli altri su questo terreno. Avete capito? Adesso non posso giocare troppo perché non ho il tempo, eh? Questa è l'illusione del giovane ricco, che credeva di essere in pace, una pace che il Signore non amava. E così, a volte c'è qualcuno che vive così. La mia pace per alcuni, se finché sono in pace io non mi importa, ma a volte la mia pace rappresenta il dolore per gli altri. Quando io cerco una certa pace, egoistica, timorosa, poco attenta, è finito, per i bambini, però potete rimanere lì se volete. Diventa il tormento e la sofferenza per gli altri. Pensate un pochettino che per Gesù è stato il contrario. Gesù ha detto, il mio dolore sarà la tua pace. Quello avuto sulla croce, il mio dolore sarà la tua pace. E spesso noi crediamo che la nostra pace basti così, ma diventi il dolore degli altri. Ecco perché Gesù non ama certi modelli di pace. Ed è per questo che possiamo anche capire quando Gesù dice in Giovanni 14, 27, io vi lascio pace, io vi do la mia pace, non come il mondo vi dà. Adesso ha un senso questo. Perché è vero che il mondo cerca anche la pace tra i popoli, quello che vuoi. Ma se è una pace timorosa, assopita, non attento ai bisogni degli altri, non è pace quella, è una finta pace. La vera pace in Cristo Gesù, che vuole eliminare ogni nostro tubo, ogni nostro riferimento a noi stessi, pensando di essere illuminati dall'alto, la luce che illumina solo me, ma se questa luce illumina solo me e non illumina gli altri, non è pace. Per i più grandi ci sono due comunità che sono descritte nel libro degli Atti degli Apostoli. Due comunità che Paolo e Sia incontrano. Sono due comunità non cristiane. Sono due comunità giudaiche, in un territorio non giudeo, quindi fuori. E sapete, per un giudeo, trovarsi fuori dal territorio di Israele non è facile, perché ha paura di perdere la sua identità e deve mantenerla con una certa forza. Finché una comunità, una sinagoga si trova a Gerusalemme o nel territorio di Israele, beh, allora lì c'è anche la società che ti aiuta a mantenere questa identità culturale e religiosa. Ma se ti trovi fuori, come può succedere per in molte situazioni, la tua identità, per paura di perderla, la tieni chiusa. E così ci sono due comunità vicino Atene, diciamo, in Grecia. Una è quella di Tessalonica, attuale Salonicco. Ci sono dei giudei. Paolo e Sila vanno dai giudei per parlare di Cristo, vanno in quella comunità. E noi vediamo il testo di Atti 17, 4 e 5 e anche tutto il resto del capitolo. Troviamo, sicuramente conoscete, che in questa comunità ci sono due problemi. Prima di tutto l'invidia. Quando Paolo e Sila predicano nella sinagoga di Tessalonica, i risultati si vedono. Ci sono persone importanti, donne, mogli di uomini importanti della città e anche della comunità che si convertono o comunque sono conquistate dal messaggio di speranza. E tutto questo provoca invidia da parte di quei giudei che non sono riusciti a evangelizzare probabilmente la città. Anche loro ci hanno provato e non ci sono riusciti. Paolo e Sila sì. E questo fatto, questo successo evangelistico di Paolo e Sila dà fastidio a questi giudei di Tessalonica. Ma c'è un altro problema, non soltanto quello dell'invidia, anche quello della paura. La paura di cambiare, la paura di trovare delle novità, di ascoltarle, di confrontarsi con il nuovo. Non le vogliono scoprire e non vogliono neanche verificare se quello che Paolo e Sila dicono corrisponde a verità. Sono invidiosi da un lato, ma sono impauriti dall'altro. Questa comunità giudaica di Tessalonica non è una comunità che vive nella pace. È troppo condizionata. E allora vogliono far del male a Paolo e Sila. E Paolo e Sila sono costretti a fuggire in una città non lontano da Tessalonica, Berea, dove c'è un'altra comunità giudaica. Ed è interessante il testo, lo conoscete sicuramente, dove è detto che quelli di Berea erano di sentimenti più nobili. Che cos'è che rende questo sentimento di nobiltà? La nobiltà, eppure sono due città vicine, quindi due sinagoghe non lontane, tutte e due in territorio straniero per i giudei. Gli uni sono invidiosi e hanno paura. Gli altri no, perché sono nobili, e la nobiltà è perché sono in pace. E in cosa consiste la pace di questi giudei di Berea? Non hanno paura. Sono senza paura, ascoltano le novità, non hanno pregiudizi e le verificano. E le verificano. E allora questa dimensione di pace la trovano proprio perché non hanno la paura, perché non sono pieni di pregiudizio. E ascoltano serenamente quello che viene detto loro. Poi sappiamo che quelli di Tessalonica, avendo saputo che Paolo e Sila si sono trasferiti a Berea, loro da Tessalonica vanno a creare problemi a Berea. Cioè tutte le paure e tutti i pregiudizi che sono a Tessalonica si trasferiscono a Berea e succede anche lì il caos. Anche lì si perde la pace. La pace è anzitutto sostenere il principio della non violenza e il rifiuto dell'uso della forza teso a umiliare, ad annientare o a distruggere, usando poi qualsiasi mezzo, sia sul piano fisico sia sul piano verbale. Per il violento, quindi per colui che non ama la pace, ogni mezzo per raggiungere il proprio scopo è lecito. Invece l'uomo di pace non ricorre a intimidazioni o minacce per ottenere quello che desidera. Se il non violento deve usare la forza, userà la forza della persuasione e mai una forza prevaricatrice. Eviterà ogni forma di manipolazione o intimidazione o offesa, perché l'uomo non violento è un uomo di pace. Accetta il confronto con la diversità, senza paura, e senza necessariamente entrare nel compromesso. Accetta la diversità. Per alcuni la diversità rappresenta un pericolo. Chi vede la diversità come una minaccia tenderà ad armarsi per affrontarla o respingerla. Chi ha paura invece della diversità difficilmente vivrà con l'idea della pace, perché ciò che è diverso per l'uomo che non è in pace è sempre una minaccia. Essere in pace significa sapersi confrontare serenamente. Noi possiamo vivere rapporti pacifici senza vedere minacciata la nostra vita, la nostra identità, rispettando chi è diverso e senza scendere nel compromesso necessario. Non è detto che dobbiamo scendere nel compromesso. Sapete, vi do un suggerimento che viene dal mondo, da un documento nel mondo, e non dalla parola di Dio, però troverete qualcosa di molto interessante che ci fa capire. Provate ad andare a leggere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1948. È un documento incredibile, 30 articoli, l'avete mai letto? I ragazzi forse ne avranno parlato forse a scuola. La Dichiarazione sui diritti umani. Guardate che è veramente, ed è un documento che viene dal mondo, non viene dalla scrittura. Ma provate a leggerlo. Se veramente le nazioni riuscissero ad adottare tutto quello che è scritto, probabilmente ci sarebbe più pace. Perché in quel documento si ribadisce il valore della dignità di ogni individuo, del rispetto verso la diversità di pensiero, di religione, di ceto sociale, di orientamento politico. Il rispetto. E il rispetto non significa essere come l'altro. Non significa neanche voler annientare l'altro, ovviamente, se no non è rispetto. E accettare che possa affermarsi. Oggi come oggi noi abbiamo degli esempi molto chiari in almeno due paesi e non solo, ce ne sono tanti altri, l'Iran e l'Afghanistan. Avete sentito quello che sta succedendo, ne abbiamo parlato anche recentemente nei nostri 10 giorni di preghiera. In Iran sta succedendo qualcosa dove i diritti umani delle donne in maniera particolare non sono riconosciuti, così anche in Afghanistan. Ma ci sono anche altri paesi, noi prendiamo quelli che vengono nominati di più. Quindi molti paesi non hanno voluto accettare socialmente, se vogliamo anche politicamente, questa carta che è stata fatta nel 48 sui diritti umani. Quindi rimane per noi un ideale da valorizzare e perseguire se noi vogliamo giungere ad un pensiero di pace, anche senza la scrittura. Chiaramente la scrittura è la cosa più importante per noi, l'esempio di Cristo sulla pace. Ma guardiamo questo documento e ci renderemo conto. Una soluzione è anche l'altruismo per vivere nella pace. Vivere di altruismo produce delle implicazioni che ci portano a essere meno concentrati su noi stessi, più attenti anche ai bisogni del prossimo. L'egoista è colui che non è in grado di riconoscere i bisogni degli altri e tende quindi a soddisfare principalmente le proprie necessità. L'egoista non vive in pace e probabilmente non solo non vive in pace con gli altri, ma non vive in pace neanche con se stesso. L'altruismo invece produce empatia, altruismo produce solidarietà ed è un forte corroborante per favorire rapporti pacifici. Allora, quando Gesù, e concludo qui, ha mandato i 70 a predicare, troviamo questo brano in Luca 10, i 70, dice che Gesù ne scelse dopo i 12 altri 70, che non erano così vicini a Gesù come i 12 apostoli, ma dovevano testimoniare. Sapete cosa dice, qual è la prima cosa che dice a queste persone quando andavano a predicare? In qualunque casa entriate, dite pace a questa casa. Portate la pace. Se noi vogliamo portare Cristo, dobbiamo portare la pace. Quella di Cristo. Quella che tollera. Quella che ascolta. Quella che si confronta. Quella che non ha paura e quella che non è egoistica. Di quale pace stiamo parlando? Allora io capisco perché Gesù certe pace non le accetta. E allora preferisce la spada, perché la spada significa annientare o, se vogliamo, rifiutare un certo tipo di pace illusoria che non ci porta sulle vie che lui ha tracciato per noi. la vera pace viene da Lui. Che il Signore ci aiuti affinché possiamo capire che la vera pace è impegno, la vera pace è movimento, non è assopirsi. Che il Signore ci benedica in questo. Amen. Signore che sei nei cieli, Padre d'amore, e Padre di pace, Dio di bontà, di misericordia, Tu ci ricordi, Signore, che la vera pace è in Te. La vera pace non è assopirsi, non è concentrarsi solo sulle cose che piacciono a noi, non è avere paura, ma è impegnarsi. Signore, Ti voglio ringraziare per la comunità che mi hai dato qui a Bologna e Ti voglio ringraziare per la compagna che mi hai dato in questi anni con la quale abbiamo camminato insieme, ci siamo amati e ci ameremo ancora, ma soprattutto insieme vogliamo ancora amare tanto i nostri fratelli, la Tua Chiesa, i nostri familiari. Signore, che ognuno di noi possa sentire dal profondo del cuore il desiderio di vivere in quella pace che solo Tu sai dare. Concedi a chi Ti cerca, a chi vive tensioni, a chi vive preoccupazioni, quella pace che soltanto il Tuo Spirito può offrire e che possa permettere in questa terra, in vista della vita eterna, giorni sereni di gioia. Ti lodiamo e ringraziamo per tutto, nel nome santo e benedetto di Gesù. Amen.